Ecco carissimi, è una cosa nuova trovarci qui. Io ricordo ogni volta che ho cominciato in una parrocchia un cammino, dicevo chissà cosa succederà, diventeremo amici, chi si conoscerà, chi si vorrà bene, troveremo il Signore, è una cosa nuova. La viviamo con un po' di forse timore, dire ma cosa ci stiamo a fare qui, ma anche sapendo che è una cosa grande. E voi sapete, lo dico subito, che il grosso del vostro cammino si fa nelle parrocchie, non si fa qui, ma questo momento, che sarà più o meno ogni due mesi, vi aiuterà a capire quanta gente cerca il Signore, quanta gente dall'Italia, da Roma, da altri luoghi, nel mondo intero, in realtà si domanda, ma si può vivere senza Dio? Sapete, a noi preti ci dicono sempre, ma puoi stare senza una donna? E io ribatto, e tu puoi stare senza Dio, puoi stare senza avere la speranza, la carità, la fede. Quello è il vero problema. È una battuta ancora iniziale. Voi scoprite qui e nelle parrocchie la Chiesa. Ne parleremo poi dopo. Voi sapete che tanti non sopportano la Chiesa. Invece voi scoprirete che Gesù è venuto apposta per fare la Chiesa, perché la Chiesa sono coloro che amano Gesù. Se una ragazza è innamorata di un ragazzo, non basta che lei lo ama, ma vuole che il ragazzo la riama. Se io sono innamorato e quello manco mi guarda, io non ci faccio niente, io voglio essere riamato. La Chiesa è quella realtà che risponde all'amore di Cristo. Cristo sarebbe un fallito se non ci fosse la Chiesa, sarebbe venuto e avrebbe sbagliato tutto. Invece i vostri preti, i catechisti, voi stessi dite a Gesù, ma certo che io ti amo, ma come faccio a non amarti? Poi ci arriveremo. Per oggi in questo primo incontro volevo parlare non di queste cose, ma di una cosa sola. Io giro sempre intorno alle cose, lo scoprirete così. E volevo parlare di questo, è una grande domanda. Ma vale la pena credere? E vale la pena essere cristiani? Cioè, tanti non credono, tanti vivono senza Dio e tanti vivono senza Gesù, senza diventare cristiani. Perché è importante essere cristiani? Allora, parto da una riflessione, l'ho imparata da un ebreo ateo di origine nordafricana che si è convertito, era un ateo di Voltaire, di Nietzsche e così via. Lui mi ha colpito una riflessione meravigliosa che ha fatto. Lui dice, la fede, prima cosa, ci serve contro i fondamentalisti. Voi sapete che i fondamentalisti sono quelli che dicono io amo Dio e Dio risolve tutti i problemi, quindi io amo Dio ma non amo la donna, l'uomo, il cibo, i libri, le immagini, io basta che amo Dio e non mi interessano le cose. E lui dice questa cosa bellissima, semplice, ma se Dio è il creatore, io dico creatore, sei bravo, e allora le creature le amo o non le amo? Se lui è il creatore, posso io odiare gli uomini che lui ha fatto? Posso io odiare le donne? Posso io odiare il cibo? Posso io odiare i libri? Lui fa questo esempio. Voi sapete che in Italia c'è un poeta famosissimo, di tanti secoli fa, che si chiama Dante. E chi è straniero non importa se non lo sa, ma lo sapete benissimo, si chiama Dante Alighieri, e lui racconta, inventa come una specie di storiella, no? Questo Dante ha scritto tanti versi dedicati a Dio, dedicati all'uomo, alla donna, tantissime cose, no? Allora lui immagina che Dante passeggia e la gente dice, Dante sei il più grande poeta italiano, lui li guarda e dice, che cosa avete letto delle mie poesie? Loro dicono, nessuna. E allora cosa vuol dire che io sono il più grande poeta? Cioè, se io sono il più grande poeta, vuol dire che vi piacciono le mie poesie, vuol dire che vi piace la Divina Commedia. E lui dice, così è, chi dice che Dio è il creatore, come fa a non amare le creature? Se Dio ha fatto il mondo, lo devi amare. Il cristiano ama il mondo. Pensate, per noi cristiani Bin Laden è inconcepibile, cioè io non posso amare Dio e distruggere gli altri, perché se io amo Dio non posso odiare, perché l'odio è il contrario dell'amore, Dio ti ha fatto, ti ha dato la vita, anche se sei peccatore, notate bene, cioè non vuol dire che l'uomo è giusto, ma Dio ama le sue creature, le vuole salvare, le vuole portare a salvezza. Questo autore dice anche questa cosa: la fede in Dio ci salva contro l'agnosticismo. Agnostico è uno che dice, purtroppo in Europa sono tanti, dicono Dio c'è, non c'è, boh, chi lo sa, dammi la prova che Dio c'è, io non lo so se Dio c'è, ma comunque se anche Dio c'è, nella vita non serve. Nel matrimonio, nei figli, nel lavoro, nel cibo, nel sesso, non serve Dio. E invece questa persona, si chiama Ajaj, Fabrice Ajaj, è un francese, lui dice, ma se io amo la mia donna, io le dico, io ti amerò per sempre. Io voglio, amando lei, io scopro che se non c'è Dio, lei morirà. Se io ho un bambino, io voglio che il mio bambino non nasca per diventare poi una tomba, un sepolcro, per diventare ossa che i vermi... Io voglio che il mio bambino abbia la vita. Quando io amo un'altra persona dico, è bellissimo che tu esista, e scopro che Dio gli ha dato la vita. E più io scopro che Dio gli ha dato la vita, più gli voglio bene. Pensate chi è fidanzato se veramente scopre che Dio gli ha dato la sua futura moglie. Lì c'è una piccola creatura, pensate cosa vuol dire Dio le ha dato la vita a quella creatura. Come si chiama? Maria? Come la Madonna? Che dire Dio ha voluto Maria, cioè io guardo quella bambina e dico Dio è così bella, perché è così bella? Perché Dio l'ha fatta così bella. E allora questo Dio non è vero che non c'entra con la vita, perché se io amo, io voglio l'eternità, io voglio la vita e la gioia di colui che amo. Sapete che il vero problema della morte non è la morte mia, ma è la morte dell'altro. Cioè, se io muoio, per esempio per un papà, al limite, un papà dice, se io muoio, pazienza, basta che viva mio figlio. Ma io voglio che viva mio figlio, il dramma è se muore lui. Lui deve essere felice, deve avere la speranza. E allora questo autore dice, è il nostro amore, il desiderio che l'amore duri per sempre. Non si può amare a tempo, si ama per un anno e poi non si ama più. L'amore è quello vero di un padre, di una madre, di un figlio, di uno sposo, di un amico. Vuole la vita per sempre, vuole l'amore per sempre. E quando più io amo, più io cerco Dio. Non mi basta solo l'altro, perché se non c'è Dio, l'altro a un certo punto sarà triste, o io sarò triste, mancherà qualcosa all'altro. Mi capite un po', è difficile? E grazie a chi non sa benissimo l'italiano, vi chiedo perdono, ma siete bravissimi, siete. Grazie che proviamo almeno a fare questo cammino insieme e poi... Il Signore ci penserà, so che è difficile così, insomma. E prendiamo questo brano di questo Vangelo e l'abbiamo scelto perché questa donna samaritana che voi rincontrerete l'anno del vostro battesimo, vi accorgerete che questo Vangelo si legge poco prima del battesimo, proprio perché questo Vangelo fa capire perché abbiamo bisogno del battesimo. Vi accorgete, se tornate a vedere questo Vangelo, che questa donna sta con un secchio vicino a un pozzo. Voi sapete che in Samaria, dove adesso c'è la Palestina, dove c'è Israele, fa molto caldo. E senza l'acqua si sta male, l'acqua è veramente importante. E allora questa donna è convinta che il suo problema più grande sia prendere l'acqua. Lei è forte perché ha il secchio, può prendere l'acqua, no? E Gesù le dice, ma lo sai che tu tornerai sempre a prendere l'acqua e avrai sempre sete? Se ci pensate, la vita come Dio l'ha fatta, apparentemente è molto strana. Perché bevete sempre acqua, Coca-Cola, vino, crodino, quello che vi piace? Perché si beve sempre? A volte le donne, ma oggi anche gli uomini lo sanno bene questo, voi pensate quanto tempo si passa a cucinare? ci si alza, colazione, gli italiani mangiano cappuccino, cornetto, poi a metà mattinata si prende il caffè, un tramezzino, un toast, dei biscotti, poi a pranzo la carbonara, la lasagna, la carne, l'insalata, poi dopo a metà pomeriggio di nuovo la Nutella, oppure il tè, oppure a seconda, la sera di nuovo la minestra, il minestrone, il brodo, la pizza. Perché si perde tanto tempo a mangiare? Io ho trovato questa risposta, cioè perché noi abbiamo sempre fame? Perché in realtà mangiare, bere, ci ricorda che Dio ci dà la vita a ogni colazione, a ogni pranzo, cioè se noi non mangiamo non abbiamo la forza di amare. Non abbiamo la forza di studiare, di baciare una donna, un uomo, di fare un bambino. Dio ci dà il cibo ogni giorno. Quando lei dà il latte a Maria, gli dà la vita. Non è che gli dà il latte. Quel latte è la vita. Ma quando noi mangiamo e beviamo, noi ci accorgiamo che in quel cibo noi cerchiamo l'amore, cerchiamo una cosa più grande. Voi sapete che una donna, se è sposata, se l'uomo non le dice grazie, il grazie è più importante del cibo, perché il grazie vuol dire accorgersi che tu mi stai dando la tua vita. Tu stai sprecando ore e ore a pulire, a lavare, e il marito a portare i soldi. Cioè, il grazie è dire, io senza di te non ho la vita. E sapete bene che tutte le cose del mondo senza l'amore non servono a niente. Cioè, la pazzia dell'uomo è pensare che si può cercare le cose e dimenticare di scegliere l'amore. C'è una frase di Sant'Agostino bellissima che dice: senza gli amici niente vale la pena di vivere. Cioè, il cibo è bello se me lo dà un amico. Il cibo è bello se lo mangio con un amico, se lo mangio con mia moglie, con mio figlio, con mio marito, perché è quell'amore che dà significato alle cose. Se io mangio, ma a casa mia mio marito io non lo amo, lui non mi ama, mio figlio non mi ama, io non so, io lo mangio, ma non sono contento, perché non basta mangiare, noi dobbiamo mangiare per un'altra cosa. Dobbiamo mangiare, lavorare, avere i soldi. La Chiesa dice è importante avere i soldi, è importante mangiare, non è sbagliato, guai, bisogna mangiare bene. Chi di voi si sposa, io dico sempre, se non imparate a cucinare non vi sposate, perché non si può fare un matrimonio se non si mangia. Però non basta, serve che quel cibo sia espressione di un dono. Quello che ci nutre veramente è il dono. E allora Gesù dice, tu cerchi l'acqua, ma tu non cerchi l'acqua, tu in realtà attraverso l'acqua sai che avrai sempre sete. Voi vedete delle persone ricchissime, delle persone che non hanno nessun problema economico, che non sono serene. Perché? E allora Gesù le dice, fammi vedere tuo marito. Portami tuo marito. Notate un passo strano di questo Vangelo, no? Se ve lo rilegge, portami tuo marito. E la donna le dice, Signore, ma io, quello che ho adesso non è mio marito. E Gesù, che legge nei cuori, le dice, lo so bene, tu hai già avuto 5 mariti e questo sesto non è il tuo vero marito. Cioè, anche dell'amore, questa donna non è mai sazia. L'amore non le basta mai. Pensate quanta gente si ama ma non è mai contenta di essere amata. Io conosco tanti uomini, tante donne, e perché non mi ami, e perché ti senti questo, e perché non fai questo. Cioè noi non siamo mai contenti neanche dell'amore. Provate a trovare uno che dice, ok, mi hai amato, basta, sono sereno, andiamo avanti. Perché l'uomo non è mai... E a volte le persone pensano che quando cambio marito, cambio moglie, cambio ragazza, poi troverò la gioia. Questo non va bene, prendo questo, allora questo andrà bene. Poi dopo 3 anni non va bene neanche questo. Perché in realtà a noi non bastano le cose, non bastano i soldi, non basta l'acqua, ma a noi non basta neanche che ci sia uno o due o 5 o 6 che ci vogliono bene. Perché appunto noi cerchiamo dentro la persona amata, noi cerchiamo la presenza di Dio. E solamente se noi siamo sicuri che Dio è presente nell'amore che abbiamo, che noi accettiamo la nostra ragazza, il nostro ragazzo, che non è perfetto. Voi sapete che se vi sposerete, chi di voi è sposato, si sposerà con una persona che non è perfetta. Lo sapete bene questo, ve l'hanno spiegato? Lo sapete che non esistono uomini perfetti e che non esistono donne perfette? A parte Paolo e Francesca, che sono un'eccezione, ma perché? Perché l'uomo è una creatura, cioè l'uomo non è Dio. E allora l'uomo fa degli sbagli, ma ciò che l'uomo cerca, l'uomo ha bisogno di amare, è bellissimo che l'uomo ami una donna, che la donna ami un uomo, che loro due abbiano degli amici, che abbiano dei figli, che costruiscano delle cose belle per gli altri, ma dentro queste cose noi non ci basta fare l'amore, l'amicizia, ma noi vogliamo sapere se c'è Dio in quello che facciamo. C'è una frase di questo poeta Dante, guardate che è bellissima, Dante dice così nella Divina Commedia, è una lunghissima opera dove si parla dell'inferno, poi del purgatorio, poi del paradiso. Lui dice questa frase: in sua voluntade è nostra pace. Cioè è un italiano antico di 700 anni fa. Nella sua volontà è la nostra pace. Se tu sei sicuro che la tua vita è nella sua volontà, anche se c'è una malattia, anche se c'è un peccato, c'è un tradimento, tu sei sereno, perché sai che Dio ti ha chiesto di amare, di credere, è la sua volontà. Se c'è questo, noi siamo sereni. Ma se noi non siamo sicuri che stiamo facendo la volontà di Dio, noi siamo sempre agitati. Nella loro parrocchia c'è stato il caso, forse l'avete sentito, di una giovane sposa che ha avuto due parti di due bambini che sono vissuti poche ore perché erano malati, poi lei ha avuto un terzo bambino finalmente sano e lei mentre era malata ha scoperto di avere una malattia e lei ha fatto questo bambino con gioia, poi è morta, lei era serena perché diceva: io sono nella volontà di Dio, è inutile che io mi metto nelle sue mani, cioè se io sono nella volontà di Dio, io ho la serenità. Gesù dice a questa donna: perché non ti basta mai l'amore? Perché non ti basta mai? Che cosa ti manca? Se ci pensate, una cosa che a me piace molto, perché anch'io, non pensate che io sia bravo, cioè questo è il cammino che dobbiamo fare tutti, uno dei momenti più importanti della vita è, secondo me, la sera. Se voi provate a pensare la sera prima di addormentarvi, no? Cosa succede? Che la sera di solito uno è sempre nervoso, è sempre ansioso, uno dice: ah, se oggi non mi ha telefonato quella persona, oggi se non sono riuscito a sistemare quella cosa, oggi non avevo i soldi per quella cosa, cioè noi diciamo: non sono sereno perché mi manca quella cosa. Poi il giorno dopo quella cosa si risolve, allora quella telefonata arriva quell'aiuto, arriva quel compagno, quell'amico, quel figlio, fa l'esame, allora uno dice: adesso domani ti addormenterai tranquillo, cioè dicendo: che bella la vita. No, domani di nuovo sei nervoso, di nuovo, perché in realtà noi non è che abbiamo bisogno di quella cosa. Anzi, la fede ci dice che se noi avessimo molte meno cose di quelle che abbiamo, ma avessimo Dio, noi saremmo sereni. Se volete lo dico in maniera esagerata, a volte noi abbiamo troppe cose, abbiamo troppo affetto, abbiamo troppa amicizia e non ci accorgiamo di quanto abbiamo, ma dobbiamo scoprire che lo dobbiamo avere con Dio. Avessimo molto di meno, ma avessimo Dio con noi, noi saremmo diversi. E allora questa donna comincia a dire, capisce che questo Gesù è intelligente, capisce che non è un profeta da quattro soldi, ma è uno che sa la verità, e gli dice: dove bisogna adorare Dio? Su questo monte o dove dite voi a Gerusalemme? I samaritani sono una setta eretica che ha adesso è dove c'è Nablus, una delle capitali della Palestina. Allora c'è un monte, il monte Garizim, dove loro andavano a venerare Dio, no? E allora lei dice: ma è qui o è qui? Gesù le dice: è chiaro che è Gerusalemme, cioè io la conosco l'Antico Testamento, so che, ma non è questo il problema, Dio vuole un altro tipo di adorazione. vuole che noi lo amiamo in spirito e verità. Voi sapete che la fede è un'altra cosa che è infinita. Noi potremmo discutere all'infinito di Dio, la teologia, la Bibbia, cioè le persone vogliono sempre parlare. Quando io vado in un posto, la gente comincia a dire, ma perché il Papa dice questo, ma perché la Chiesa dice questo, ma tu dovrai dire cosa pensi, si parla continuamente, no? Ma tu ti accorgi che se anche gli dai la risposta, l'altro non vuole diventare cristiano, l'altro vuole solo parlare. C'è una persona che dice che quando si parla con un prete, tutti hanno un parente prete, tutti hanno un parente suora, tutti hanno uno che è vicino alla chiesa e diventa un modo per parlare, no? Ma Gesù dice, io non voglio parlare, io voglio sapere se Dio sta cercando quelli che lo adorano. E qui vorrei dirvi una cosa, Dio sta cercando, che cosa vuol dire? Vuol dire che per la fede cristiana, per Gesù, la libertà è fondamentale, cioè voi sapete che se voi vi battezzerete, lo farete nella libertà. Perché per i cristiani la libertà è così importante? Perché la libertà è pericolosa, cioè lasciarvi liberi può anche voler dire che voi non credete, può anche voler dire che voi peccate, può anche voler dire che voi tradite la moglie, può anche voler dire che voi vi battezzate e poi dopo non pregate più. Cioè perché Dio ci lascia liberi? Noi rispondiamo a partire da Gesù con una realtà semplicissima, perché se non c'è la libertà non c'è l'amore, cioè la libertà è ciò che rende possibile l'amore. Pensate se una donna e un uomo dicessero tu sei obbligato ad amarmi, vuol dire che quell'amore non è vero. Noi cristiani diciamo che se uno toglie la libertà sta togliendo la possibilità di amare Dio. Dove non c'è la libertà non si può amare Dio. Dio ci ama talmente che dice siete liberi di amarmi, ma siete anche liberi di bestemmiare, siete anche liberi di ignorarmi. Ma io non voglio dei sassi, non voglio delle persone incatenate, voglio la libertà. E questa è la cosa difficile che sperimenterete anche nell'amicizia, nell'amore, cioè cos'è il mistero della libertà. E mi piace dire una parola, poi tornerò su questo, sapete che battezzarsi oggi è veramente una scelta libera. Alcune persone oggi rischiano la vita a diventare cristiane, dentro la nostra città di Roma. Sapete che diventare cristiani oggi è rischioso, nessuno dei nostri giornalisti lo dice, ma è pericolosissimo per alcuni. Può essere, però puoi anche essere preso in giro, puoi anche, ma è una scelta veramente libera. E in fondo le persone oggi non pensano di poter essere libere, e invece la fede cristiana dice guarda che sei veramente libero. Una volta pensavo alla mia mamma, per spiegare ai ragazzi cos'è la libertà, pensavo, mia mamma e mio papà hanno avuto 4 figli, io sono il primogenito, poi c'è Stefano il secondo, Giovanni il terzo e Marco il quarto, io dico, la libertà è che mia mamma poteva non avere nessun figlio, poteva averne uno solo, poteva averne 2, poteva averne 3, io potevo non avere i miei fratelli, potevo avere un solo fratello, poteva averne 2, poteva averne 3. Quanti figli avrete voi? Non è stabilito ancora, cioè non si sa quanti figli avrete. Non è la libertà è sapere che noi dobbiamo ancora decidere insieme con Dio che cosa avverrà, perché se noi non li avremo, allora sarà, la nostra vita sarà completamente diversa. Ma noi dobbiamo scegliere come amare, come donarci. È chiaro che se io faccio 4 bambini, poi perdo la mia vita per loro. Ma se io non lo faccio, che cosa faccio della mia vita? Che cos'è la mia vita? E pensate anche cos'è la fede. Cioè voi, l'Italia del domani potrebbe essere senza cristiani. Potrebbe essere che la gente dice non vale la pena essere cristiani. Oppure diventiamo tutti musulmani, diventiamo tutti buddisti, diventiamo tutti testimoni di Geova, diventiamo tutti atei. La libertà è dire... Che cosa vogliamo? Perché vogliamo bene a Cristo e lo vogliamo amare, seguire, liberamente? Perché Lui dice, se vuoi, vieni. Ma vieni se lo sei, sei libero. Gesù non può accettare che uno lo segua se non liberamente. E quando la donna si accorge, notate, fra l'altro questo è particolare, Gesù parla con una donna. da solo. Sapete che questa è la libertà, e questa è la prima volta nel mondo che un profeta parla da solo con una donna, senza nessun altro, perché c'è un rispetto grandissimo. Gesù non la vuole per sé, ma la vuole aiutare, perché realmente Gesù aiuta gli uomini e le donne, cioè libera l'uomo e la donna, ci dà la libertà, no? E la donna le dice: quando verrà il Messia, sapete che Cristo vuol dire il Messia, Cristo è il Messia, lui ci insegnerà ogni cosa. Sapete che il popolo ebraico ha sempre atteso il Messia, cioè Israele ha la fede in Dio, Dio è unico, ma sente che nella sua storia qualcosa manca, cioè deve ancora arrivare una promessa. Perché manca qualcosa? Cioè, quella mancanza che noi sentiamo la sera andiamo a dormire e diciamo: io sono contento, però non è che sono del tutto contento, cioè mi manca qualcosa. Va bene, ma non va benissimo. Va bene, sono un po' felice, ma non è che sono poi così felice. Cos'è che mi manca? Questo lo scoprirete sempre, lo scoprirete in chi non è credente, lo scoprirete negli altri popoli. Cioè Gesù sa che ogni cultura, ogni persona è bella, ma è come se avesse una porta che gli manca qualcosa. Cioè dice: va bene, ma non mi basta. Per la Chiesa la cultura cinese è bellissima. La cultura delle tribù africane è bellissima, la cultura del Perù, la cultura della filosofia americana, italiana, è bellissima. Però il Perù, la Cina, l'Italia sente che gli manca qualcosa. Alla mia tribù, alla filosofia tedesca, al popolo antico dell'America Latina, mi manca crimine, ma c'è qualcosa che non va. Perché poi si odiano? Perché poi non trovano la pace? Perché poi gli manca? C'è qualcosa che non va. C'è come un buco, c'è il Cristo che deve entrare dentro la Cina, dentro l'Italia, dentro la Germania, dentro le tribù africane, dentro l'Oceania, dentro le Filippine, dentro l'Indonesia. Serve qualcuno che prenda tutto e lo rimpasti, lo trasformi. E allora Gesù dice alla donna: tu aspetti Cristo? Ma sono io che ti parlo, cioè quel Cristo sono io, sono qui, sono arrivato, sono qui. Il cristianesimo dice questa cosa, poi ce ne parlerete, cioè Dio è veramente venuto in mezzo a noi. Abbiamo appena celebrato il Natale, quel Dio che tutti cercavano, vi ricordate, abbiamo letto questo Colossesi, Cristo è l'immagine di Dio. Uno dice: Dio lo voglio vedere. Com'è questo Dio? Noi rispondiamo: è come Gesù ce l'ha mostrato. Ci torneremo poi, la croce, il perdono. Gesù è uno che se tu sei lontano da lui, non dice io ti uccido, ma Gesù dice io morirò per te. Io porterò il male che tu hai, io lo prenderò, io sono colui che nasce, si fa piccolo per te. E vorrei finire con questo. Voi sapete che tante persone dicono che tanto tutto è uguale, tutte le cose sono vere allo stesso modo. Questo non è vero. La verità è una. L'altro giorno parlavo con dei bambini piccoli. Voi sapete che gli antichi egiziani avevano tante divinità. C'era la divinità coccodrillo, la divinità scimmia, la divinità sole. Quando i cristiani arrivano dicono: ma non è vero, Dio non è come il coccodrillo, Dio non è come la scimmia, Dio non è come il sole, Dio è come Gesù ce l'ha mostrato. Voi sapete che nell'antico Messico si portavano le persone sulle piramidi, gli toglievano il cuore e le offrivano a Dio? Gesù dice: io questo non lo voglio, questo è contro la volontà di Dio, non è vero. I testimoni di Geova dicono: se tuo bambino sta morendo, ha bisogno del sangue, tu non puoi dargli il tuo sangue perché Dio non vuole. Gesù dice: tu sei matto, Dio lo vuole, daglielo quel sangue, io voglio la vita. Non è vero che tutte le cose sono uguali. Gesù dice: sono io che ti parlo. Allora il cammino che voi fate è per capire due cose, è capire che cosa noi desideriamo, che cosa vi manca, perché noi abbiamo sempre sete, perché ogni mattina abbiamo sete, perché ogni sera abbiamo sete, e questo Gesù, è Lui l'acqua? Avete letto che lui dice è un'acqua che zampilla per la vita eterna, cioè Gesù non è un'acqua stagna come un lago che se non entra acqua pian piano sono le zanzare e poi diventa tutto puzzolente. Io sono un'acqua che continuamente esce. Pensate in un'amicizia, in un amore, in un rapporto fra un papà e un figlio, una mamma, quando esce sempre dell'acqua fresca. Gesù dice quest'acqua che esce sempre sono io. Ecco, questo sarà il vostro cammino e noi siamo molto contenti che ci sia e sappiamo che questa sete c'è, se no non stareste qui, e la nostra preghiera, ecco, sappiate che tutti noi, ve lo chiedo fin da adesso, con la fede che avete pregate gli uni per gli altri. Non pregate solo per voi, ma ognuno preghi per tutti quanti gli altri, anche se vi siete solo visti un attimo così nel volto, perché il Signore ci dona di trovare quest'acqua che zampilla e che non muore. Un'acqua che ci servirà a darla a chi è triste, a chi è disperato, a chi è annoiato, a chi non è mai sereno. È quest'acqua che non serve solo a noi, ma se noi vediamo chi sta vicino, noi sentiamo che tanti non sono sereni. Che tanti come noi hanno sete e non sanno manco perché hanno sete, non sanno che cosa cercano.